Allora, il viaggio, potrei dire che è stato un viaggio, ed è stato un viaggio, e è un viaggio intenso, e non lo so, sono tornata a casa e non sapevo come spiegarlo. Mi hanno detto, cosa ne hai pensato del viaggio? E gli ho risposto ai miei genitori, boh, non lo so, cioè ci devo pensare, perché sono fatta così, io devo sempre pensare. Il viaggio mi ha fatto capire...
Aspettavo di viaggio.
Il viaggio mi ha fatto capire il valore della risata che tutti i deportati probabilmente avevano perso stando in un posto che è l'equivalente del dolore e della tristezza. Perché sono una persona, se mi vedete fuori, sono sempre sorridente, rido sempre, e il viaggio mi ha fatto capire che il sorriso è una cosa importante. Significa che nonostante tutti i problemi viviamo una vita felice, serena, e il viaggio mi ha fatto capire anche una cosa, che quando George Orwell scriveva nel libro La fattoria degli animali, tutti gli animali sono uguali, ma alcuni sono più uguali degli altri. Forse è una cosa che succede ancora, perché non succedeva solamente quando George Orwell ha scritto La fattoria degli animali, succede ancora, perché le persone che muoiono, che vengono classificate in base a qualcosa, che non si omologano a come sono tutti, che magari non si mettono gli stessi vestiti, che non vanno in giro e non parlano nello stesso modo, che non la pensano nello stesso modo, ancora oggi ogni tanto si sentono dire qualcosa che non sempre è accettabile, e fare questo viaggio è stata un'opportunità meravigliosa. Io sono partita da casa, mi sono svegliata alle 4 di mattina e alle 6 ero sul bus, e a casa avevo lasciato il mio quaderno di storia, il mio quaderno di tutte le materie umanistiche, dove ci sono gli appunti sull'educazione civica, sul capitolo di storia che abbiamo avuto l'opportunità di approfondire con questo viaggio, e vi devo dire che sì, erano tanti appunti rispetto a quelli su altre materie o su altre cose, però probabilmente se avessi davvero preso appunti durante questo viaggio, il mio intero quaderno, che è un blocco così, sarebbe solamente su questo, su tutto quello che ho visto e su quanto ci si possa sentire sbagliati a camminare dove hanno camminato tantissime persone che soffrivano, perché quando stai lì non riesci a capire quello che hanno vissuto le persone, e non si può capire forse. Il nostro compito andando lì, secondo me, è stato di cercare di prendere tutto quello che ci è stato detto, tutto quello che ci è stato raccontato e tutto quello che abbiamo visto, e di provare a riportarlo, anche se è difficile. E oddio, mi sono commossa, attenzione. E niente, ho finito.
Bene, adesso lasciamo, chiedo di...
Ah, sì. Questo è un canto ebraico. È una preghiera affinché nessuna nazione levi più la sua spada contro un'altra nazione.
Molto, molto bello, grazie. Prego. Bene, Giacomo, prego. Ecco, adesso invece lasciamo la spazio e parola ai ragazzi della scuola Granacci. Allora, qui abbiamo un microfono, avete anche voi delle slide, vero? Guarda se le trovi. Come?
Qualcuno anche noi.
Sì, sì, sì. Guarda se le trovi e intanto e poi ditemi come inizia qualcuno. Eccola lì. Inizia qualcuno a parlare di voi? Allora, tutti su, forse no, come vuoi, se volete, se no, ah, va bene, allora venite tutti su, vai. Scusa, no, stai, dove si sta? Guarda, ho saluto questo posto qua.
Ok, allora, come prima tappa del nostro viaggio abbiamo visitato Dachau, in cui abbiamo avuto le prime idee dell'odio nazista e della sofferenza dei deportati. Questa era l'entrata principale del campo e lì in quella parte abbiamo svolto una gran parte della cerimonia all'entrata. E, come ho già detto, abbiamo avuto l'idea del dramma dei deportati e della furia omicidia nazista. Allora, i forni crematori li abbiamo visitati poco dopo la cerimonia e almeno a me, ma come penso a tutti, hanno creato un grande sgomento a vederli e diciamo una sorta di paura a pensare che lì, fino a tanti anni fa, venivano cremate delle persone. Dentro le baracche venivano sistemate centinaia di persone. Penso che le condizioni igieniche all'interno erano pietose, sì. Vivevano centinaia di persone, spesso penso con l'accumulazione delle tantissime persone si dormiva per terra, nel campo c'erano 30 baracche e la baracca italiana era la baracca numero 25. La cerimonia è stato un momento importante, camminare tutti insieme tra le file di questi alberi e immaginare le 30 baracche ai lati, rimarrà per sempre nella mia e nella memoria di tutti i ragazzi. Infine c'erano... Vicino ai forni crematori c'era una piccola parte per queste statue commemorative e mi ha creato sgomento, e non c'è l'immagine, ma vedere il muro delle sparatorie che veniva usato prima della creazione dei forni e delle camere a gas.
Ok, allora... Il terzo giorno, mi sembra, abbiamo visitato il campo di Ebensee e ormai del campo di Ebensee come territorio non rimane moltissimo perché è uno dei campi che dopo la fine della guerra sono stati venduti i lotti, ma la cosa più, diciamo, caratteristica, possiamo dire, che rimane sono appunto le gallerie, come hanno detto le nostre compagne. che venivano scavate nelle rocce dai deportati, e, ovviamente vestiti con i vestiti che gli davano i tedeschi, che spesso non erano adatti né al lavoro né alle temperature che ci sono in queste grotte, e scavavano con utensili non adatti a questo lavoro, e appunto non essendo spesso esperti, moltissime persone sono rimaste uccise da crolli in queste gallerie. Una cosa, cioè la cosa che mi ha colpito di più di questo campo è che, diciamo, relativamente il lavoro è una cosa piuttosto quotidiana, e abbiamo potuto capire come anche una cosa relativamente quotidiana, ora in queste condizioni no, però il lavoro, quando appunto magari si hanno delle scarpe di un numero diverso, vestiti non adatti, possono essere difficili. E, camminare in questi luoghi ci ha fatto capire quanto appunto le nostre scarpe, i nostri vestiti o semplicemente una battuta possano cambiare il modo in cui vediamo il mondo e in cui lo viviamo.
Allora, poi abbiamo visitato il castello di Arthheim. Il castello di Arthheim mi ha colpito come campo più degli altri. In questo campo avveniva il progetto T4, il progetto dello sterminio sistematico dei disabili, ovvero con le persone con disabilità mentali o fisiche. Qui lo sterminio avveniva in delle fasi, non era tramite lavoro ma tramite delle fasi, ovvero si compilava una scheda con nome, data di nascita, dove, quindi una scheda sul deportato e una finta morte, che poi andava tramite una lettera alla famiglia. Poi si andava nello spogliatoio. E infine nella camera a gas dove venivano uccisi. In questo campo, nei suoi mesi di attività, sono state uccise circa 30.000 persone. Quindi potete immaginare come fosse veloce. I carichi delle persone che venivano qui in poche ore venivano tutti uccisi. Qui possiamo vedere le varie camere. Le camere con la camera a gas, gli spogliatoi e il controllo medico. Qui noi abbiamo deposto una corona in memoria di tutte le vittime, di tutte 30.000 le vittime che sono state uccise in questo campo. Questo campo prima usato appunto come progetto T4, poi una volta interrotto questo progetto, è rimasto comunque come campo di concentramento fino allo smantellamento.
Il campo di Gusen, difficile definirlo ancora campo, credo di tutto il viaggio insieme al castello del Time sia stato il luogo che mi ha colpito di più. Appena siamo arrivati ho capito subito cosa stavamo guardando. Cercavo il campo e le baracche, ma non c'erano. Al suo posto invece ho trovato delle ville ben tenute, con giardini e vialetti. La guida ci ha spiegato che il campo di Gusen non rimane altro che un memoriale. Infatti l'associazione dei superstiti ha acquistato un lotto di terreno. Non appena avevano capito che proprio lì sarebbero nate delle civili abitazioni e vi hanno creato una struttura commemorativa fatta dall'architetto Ludovico Berviano di Belgiocos, deportato a Gusen. Il piccolo memoriale con all'interno un forno crematorio e anche delle lapide è l'unica testimonianza di quella atrocità. Ma la cosa che mi ha fatto venire i brividi è vedere come è stato riconvertito a civili abitazioni. all'ingresso del campo e del comando. Se si osservano le foto del passato con quelle di oggi, niente è cambiato. Ma è come può un essere umano abitare e crescere una famiglia all'interno di un edificio che ha sterminato migliaia di persone? Come si fa a domandarci a dormirci all'interno? Ecco, credo che serve per ricordare. Il modificare serve a cancellare e questo non è bello. Voglio concludere con una frase della senatrice Segre che abbiamo studiato l'anno scorso a scuola con la professoressa di italiano, che racchiude bene il mio sentimento. L'indifferenza racchiude la chiave per comprendere la ragione del male, perché quando credi che una cosa non ti tocchi, non ti riguardi, allora non c'è limite all'orrore. L'indifferente è complice dei misfatti peggiori. Questa qui è la base del comandante, adesso ci abita una famiglia all'interno, è rimasta completamente uguale, soltanto che prima ci abitava un comandante che ha ucciso moltissime persone, adesso ci abita una normale famiglia.
Quando ci siamo avvicinati verso il campo di concentramento di Mauthausen, siamo rimasti sconvolti dall'impatto visivo. Entrando è sconfortante vedere le quantità di baracche e pensare che nelle medesime erano ammassate migliaia di persone. In una sola baracca, che poteva contenere circa 500 persone, i nazisti ne mettevano 2000. All'interno i deportati dormivano ammassati, alcune sulle travi di legno e altre sul pavimento. Ancora più impressionanti per i nostri giovani menti sono state le docce. Okay. Parivano così normali, invece venivano utilizzati come scopo di tortura. Vanno immaginati pieni di uomini e donne che iniziano la loro lotta per la sopravvivenza. Un ruolo importante nelle operazioni di annientamento era ricoperto dalle camere a gas. Il forno crematorio di Mauthausen fu attivato il 4 maggio del 1940. Esistono cifre incomplete sui cadaveri inceneriti nei tre forni principali. I forni crematori del campo avevano una bocca molto piccola per contenere gli scheletrici cadaveri delle vittime. I forni erano posti lontano dalle baracche e potevano accederci solo gli SS. Okay. Nelle stanze dei nomi, in lettere bianche su sfondo nero, in una lunga, interminabile lista alfabetica, ci sono coloro che hanno trovato la morte nel campo di Mauthausen, e non solo. Una lista ancora incompleta. Il 78° anniversario della liberazione del campo di Mauthausen è stato un giorno di commozione importante, di commemorazione importante, con la presenza di molti stati e delle loro delegazioni, tutti uniti in questa grande celebrazione per ricordare e non far dimenticare la sofferenza dei deportati.
La risiera di San Sabba invece è stato un campo italiano, il primo campo italiano ad avere un forno crematorio. Era un campo di passaggio, il che vuol dire che i deportati che arrivavano lì spesso non ci sarebbero morti, ma sarebbero stati smistati in base alle loro caratteristiche fisiche, ma anche ad altre caratteristiche. E sarebbero stati mandati in altri campi come Mauthausen. E era anche usato però come campo di sterminio, infatti lì vennero attuate anche delle torture e vennero uccise moltissime persone, per questo c'era il forno crematorio. Ed è stato l'ultimo campo che abbiamo visitato e è stato un luogo che ci ha colpito perché è stato ristrutturato, si può dire, forse da un architetto che ha deciso di far sì che sembrasse metaforicamente forse un luogo più brutto, più ostile, ha fatto in modo che appunto quando le persone entrassero ci fosse una discesa che però all'uscita diventasse una salita, e per dimostrare quanto fosse complicato uscire da un campo di concentramento anche senza parlarne. E è stato il nostro ultimo campo, e quindi è stato il luogo in cui noi ci siamo confrontati, e ogni scuola ha tenuto un discorso e abbiamo parlato delle nostre impressioni durante il viaggio. E quindi è strano dire che è stato bello visitare un posto del genere, ma è stato bello poter confrontarsi con le altre persone e capire che tutti comunque avevamo provato le stesse cose e sentire le riflessioni di tutti. Ed è stata comunque un'esperienza molto bella quella del viaggio, ed è qualcosa che io consiglio a tutti se posso, perché dire che è un'esperienza bella sembra quasi sbagliato, perché sono luoghi terribili dove si sono compiute alcune delle più gravi stragi dell'umanità, ma è un'esperienza formativa che lascia moltissimo, molto più di quanto possa lasciare un libro di scuola, perché si comprende molto di più dal viaggio della memoria che da pagine di spiegazioni. È andare a vedere veramente ciò che è successo e comprenderlo molto molto meglio.
Il primo obiettivo, perché la memoria diventi davvero coscienza, è conoscere, lo scriveva Primo Levi. Il messaggio che noi ragazzi e ragazzi dobbiamo portare avanti è quello contro l'indifferenza, la maggiore alleata dei fondamentalismi che hanno generato le più grandi aberrazioni del genere umano. Quell'indifferenza che ha aiutato anche le deportazioni e le persecuzioni degli ebrei, di tanti altri diversi, e la più grande tragedia del Novecento. Il viaggio della memoria è stata un'esperienza bellissima, che consiglio a tutti di fare almeno una volta nella vita, perché io sono partita con solo parte della consapevolezza di quanto potesse essere pesante e forte emotivamente questo viaggio, rispetto a quello che poi si è rivelato. Il primo campo di concentramento aperto dal regime nazista che abbiamo visitato è quello di Dachau. Il campo è in buona parte ricostruito. Noi siamo partiti visitando le camere a gas, che sono molto piccole rispetto a come me le aspettavo. Quando ci sono entrata ho avvertito la sensazione di oppressione e di rabbia verso quei soldati nazisti che procuravano tutte quelle torture ai deportati. Successivamente siamo passati a visitare i forni crematori, che sono collegati alle baracche, e sinceramente vedendo quei forni sono dovuta uscire un attimo a prendere aria, come molti di noi. Infine ci siamo recati verso la parte esterna del campo, dove i deportati venivano fucilati a ridosso di un muretto. Se in questo campo ancora era presente tutta la struttura, e quindi attraversandolo si può immaginare l'orrore e le atrocità subite dai deportati, quello di Ebensee, in Austria, non c'è rimasto più nulla, se non la memoria storica dei sopravvissuti. Questo campo è diventato proprietà privata, e tutte le persone che hanno comprato i vari lotti ci hanno costruito sopra delle villette, ignorando totalmente che quel campo doveva rimanere memoria storica per tutta l'umanità. Tranne un lotto che è stato acquistato dalla vedova di un deportato, e per rendergli omaggio ha reso accessibile a tutti quel luogo affinché nessuno possa dimenticare. Il nostro viaggio prosegue visitando gli orrori del castello di Artheim, il memoriale di Gusen e Mauthausen. Nel campo di Mauthausen si moriva di lavoro, di stenti, di torture, di freddo, divorati dai cani, uccisi dalle guardie, bruciati vivi nei forni crematori. Un inferno destinato ai prigionieri che avessero già altre condanne penali. Catturati per ragioni politiche o considerati di impossibile recupero sociale. Fa impressione entrare in una stanza buia dove l'unica luce che salta agli occhi è quella delle scritte infinite dei nomi dei deportati. Il 7 maggio si è svolta la cerimonia internazionale in occasione del 78° anniversario della liberazione del lager di Mauthausen. A questa cerimonia erano presenti le delegazioni di molti stati e ho potuto constatare con grande orgoglio che noi italiani eravamo i più numerosi. La delegazione italiana ha deposto le corone in un momento di fraternità e commozione internazionale. Dopo questo pellegrinaggio noi saremo i nuovi testimoni delle violenze subite dai deportati, per la loro religione, per i loro orientamenti politici, per le loro diversità. Non possiamo che arrabbiarci per tutto quello che hanno dovuto subire e dobbiamo impegnarci, ognuno nel nostro piccolo, per la pace, per la libertà, che è l'essenza della democrazia, affinché tutto ciò non riaccada mai più. Lo dobbiamo a chi è stato deportato, a chi è morto per essersi opposto alla dittatura, fondando la democrazia e scrivendo la Costituzione repubblicana. Colgo l'occasione per ringraziare per questa esperienza unica l'Associazione AMPI, nella persona del Presidente Luigi Nemaschi, e l'Associazione ANED, nella persona del Presidente Lorenzo Tombelli, l'Istituto Comprensivo Teresa Mattei, nella persona della Presida Maria Bergamasco, il nostro accompagnatore, il professore Gianluca Saccutelli, il sindaco Francesco Casini e tutta l'amministrazione comunale Bagnarifoli per aver reso possibile questo viaggio. Inoltre, un ringraziamento speciale ovviamente per i miei genitori che mi hanno permesso di partire a questo viaggio.
Grazie mille, grazie mille. Allora, intanto noi ci avviamo verso la conclusione, ora chiedo agli assessori se vogliono tornare al posto, o come preferiscono, insomma, tanto, però eventualmente volessero qualche volta intervenire. Questo puoi... Grazie. Quindi, diciamo che io vi ringrazio tantissimo per questo lavoro che avete fatto, tra l'altro in un periodo della vostra vita anche particolarmente complesso, visto che vi state avvicinando a... Anzi, avete già fatto gli iscritti, giusto? E avete tra poco gli orari dell'esame di terza media, quindi grazie, grazie doppiamente. E, a questo punto, come in tutte le discussioni che avvengono in Consiglio Comunale, io di solito quando si fa un punto di consiglio comunale poi i gruppi consigliari lo discutono. Io ora chiederò ai gruppi consigliari se vogliono intervenire, però gli chiederò anche, visto che ci siamo allungati un pochino rispetto ai tempi che ci eravamo dati, gli chiederò anche di fare eventualmente un intervento di saluto, soprattutto i consiglieri che hanno magari eventualmente accompagnato e tutti gli altri capigruppo, però interventi vi chiedo abbastanza brevi, in modo da poter insomma anche lasciar liberi poi loro, visto che il consiglio si è prolungato abbastanza e fa anche caldo, non so come mai. A volte prima era freddo, ora è caldo. Edoardo, puoi guardare se si accende sta. Allora vi lascio la parola quindi per un breve saluto, diciamo così, da parte dei gruppi consigliari, qualora volessero intervenire, se ci fosse qualcuno. Vuoi, non ho capito, scusa. Certo, certamente. Vi chiedo solamente a tutti i gruppi, ci eravamo dati 5 minuti, chiedo ai capigruppo, cerchiamo di essere un pochino anche più brevi, ok? Grazie, prego Martinelli, da Silva.
Sì, Presidente, grazie e ringraziando anche tutti i ragazzi. L'intervento penso sarà difficile per tutti noi consiglieri, visto che io, nonostante non sia troppo vecchio, mi ricordavo poco bene di come siamo a 14 anni e quindi di cosa si può provare, di cosa si può pensare. Poi non ho rapporto, non ho fratelli né cugini delle vostre età, quindi ecco, mi serviva rinfrescarmi un po' l'idea per capire, tornare a capire cosa in realtà si pensa e quindi anche la sensibilità che abbiamo. Detto, intervento non facile. Io cosa posso aggiungere? Mi avete qua, non penso che io vi possa dare più di tanto, siete stati più voi a dare qualcosa a me, però qualche cosa la posso dire, e soprattutto riguardo l'aspetto più umano della vita. E come hai detto, come ti chiami?
Amélie.
Quando Amélie si è emozionata ha detto anche l'importanza del sorriso. Sono le cose semplici della vita che poi nella quotidianità purtroppo uno dà per scontato, dà per superfluo. Quindi se riuscite a portare dentro di voi, senza scappare dalle sofferenze, perché le sofferenze fanno parte del percorso di crescita dell'essere umano, quindi so che la voglia, soprattutto per giovani, e voi vivete in un periodo secondo me molto complicato. Non sono soltanto le atrocità come quelle che avete visto, le complicazioni della vita, ma poi vedrete che anche alcune cose che in realtà sembrano semplici in realtà poi dentro ognuno di noi si sviluppano in un certo modo e possono essere complicate e anche pericolose per molti ragazzi. Quindi portate dentro di voi, secondo me, questo ricordo senza scacciare la sofferenza, perché è con quella che riuscite veramente a apprezzare il sorriso, apprezzare la compagnia dei vostri genitori, degli amici, dei vostri cari. E poi ho un'altra questione riguardo anche, ecco, magari questa un po' più alta e forse magari non di immediata comprensione, ecco, adesso. Siate sempre critici e abbiate sempre anche l'umiltà di non avere consapevolezze, no, direi, ecco, certezze, convinzioni, perché poi anche quelle la vita vedrete che ve le smonterà, se non tutte, una parte importante. Questo per dirvi che cosa? Di ascoltare sì sempre tutti, anche le altre parti, ovviamente, ecco, questo magari è un discorso che al momento non è perfettamente completo. Io vengo da una parte politica che è distante da molte associazioni, ovviamente non mi troverà mai distante da quello che avete vissuto, però ecco, nel dialogo sano, puro e soprattutto con la purezza di cuore, quindi con la purezza dell'ascolto, e riuscite a farvi una vostra idea, a non prendere per verità ciò che vi viene detto, ma di crearvi una vostra idea, che poi potrà conciliare o meno con quello che vi sentite dire da una o dall'altra parte. Però ecco, questo è il mio messaggio, di ascoltare sempre entrambi le parti, non c'è mai una verità assoluta, fatevi una vostra idea e crescete sempre con l'umiltà di non avere convinzioni, perché poi vedrete che le convinzioni che avevo, ecco, mi si sono sgretolate davanti sotto alcuni aspetti.
Grazie Martino.
Vi ringrazio, purtroppo vi devo lasciare e
grazie.
Buon proseguimento.
Grazie mille Martino. Altri interventi? Patrizia Mondini, che ha partecipato al viaggio, tutto il viaggio, è partita con i ragazzi, è tornata con loro, quindi insomma.
Allora sì, prima di tutto voglio salutare i ragazzi, li voglio ringraziare perché nonostante il peso del viaggio, peso ovvio, insomma abbiamo tutti capito e non è certo una passeggiata, però è stato piacevole proprio per la loro presenza, per la vivacità insomma dei loro anni, che è giusto che fosse in alcuni momenti così. Ma soprattutto li volevo sottolineare, ci tengo a questo, perché li ho osservati molto in silenzio, e con alcuni di loro anche viaggiato accanto per i primi giorni, le ho viste insomma anche le emotività, la serietà e veramente il rispetto che hanno dimostrato in quei luoghi e l'attenzione ai racconti degli accompagnatori, a me mi hanno colpito, perché comunque sono ragazzi di 14 anni, no? Uno pensa, vabbè, voglio dire, poi alla fine è giusto anche che ci sia una certa leggerezza, però in quei momenti, in quei luoghi, sono stati di un rispetto veramente encomiabile. Quindi questo lo voglio riconoscere, vorrei fare un applauso a questi ragazzi. Allora, è chiaro, questi viaggi, dico due parole, stringo perché avevo fatto un discorso un po' più lungo, ma siamo già abbastanza là. Cioè, non sono solo un omaggio alle vittime, no? Ma sono un riconoscimento pubblico e collettivo di fatti molto gravi di cui l'uomo è stato capace. Ora, quando muore un uomo, alla fine c'è sempre un colpevole, no? Ma quando muoiono milioni di uomini, chi è il colpevole? Cioè, qui sono tutti coinvolti, chi ha ordinato, chi ha obbedito, chi ha infierito, chi si è chiuso le orecchie, gli occhi, chi si è voltato dall'altra parte. Quindi il male non è soltanto di chi lo fa, è anche di chi non fa nulla perché questo avvenga. E i ragazzi l'hanno capito bene perché ce l'hanno detto. Quello che abbiamo visto, i ragazzi l'hanno detto, l'abbiamo letto sui libri, l'abbiamo visto nei documentari, però effettivamente calpestare quei luoghi, anche laddove è rimasto poco, i ragazzi sono stati molto colpiti, perché l'hanno detto più volte anche durante il viaggio da Gusen, proprio perché, insomma, avere una casa la cui finestra si affaccia direttamente sul forno crematorio, non tanto sul calmo, sul forno crematorio, lascia un pochino, però è proprio è la percezione, ci dà l'idea della volontà di chi sta in quei luoghi di cancellare, di per tanti motivi non è questo il luogo dove, ma di cancellare una, ciò che è avvenuto, perché forse è anche un peso troppo grave da portare. Noi è questo che dobbiamo ovviamente contrastare, e dobbiamo ringraziare queste associazioni, perché se non fosse stato per loro non ci sarebbe, Gusen sarebbe completamente, non ci sarebbero neanche il piccolo posto, il piccolo ritaglio che è stato lasciato. E quindi dobbiamo contribuire anche iscrivendoci, anche perché chiaramente sono volontari ma hanno anche bisogno di avere un sostentamento. E quindi campestare questi luoghi davvero ti costringe per forza, e quindi ho visto ragazzi che su questo erano veramente molto coinvolti, a immaginare, cioè ti costringe a immaginare di arrivare lì dopo un viaggio tremendo, in un treno, ammassati, cioè immaginare che si arriva lì senza sapere che cosa, arrivavano lì senza sapere che cosa sarebbe accaduto, la separazione dai propri cari. E nello stesso tempo la consapevolezza per noi che per quanto possiamo provare empatia, non possiamo minimamente mai potremo avvicinarci al puro terrore e alla pura dolore che queste persone hanno provato. E chiaramente lì, mentre cammini lì, ti sorge la domanda banalissima, ma che è spontanea, cioè come è stato possibile? E lì per lì la risposta non la trovi. Ti trovi veramente un po' in difficoltà, perché non c'è una risposta al dolore umano che uomini, dei comuni uomini, hanno provocato ad altri uomini. Non c'è una motivazione, non c'è un senso che tenga. Quindi abbiamo detto tutti che questi viaggi, questi momenti servono per ricordare, per tenere viva la memoria, soprattutto oggi che le vittime, diciamo, che hanno vissuto, ci hanno lasciato, spesso dobbiamo dirlo, anche ricordarlo, travolte dal loro stesso trauma, dopo averci aiutato a immaginare ciò che è inimmaginabile, nella speranza ovviamente che questo potesse poi insegnare qualcosa al nostro presente e prepararci in modo più consapevole al nostro futuro. Nello stesso tempo, almeno a me ha fatto, ma forse anche ai ragazzi questo è venuto in mente, cioè nello stesso tempo, durante il viaggio, anche l'angoscia che tutto questo non sia nemmeno sufficiente per evitare il ripetersi di ciò che è stato. Nel momento in cui vediamo le immagini dappertutto, no? Si accumulano ogni giorno sotto i nostri occhi immagini di altri genocidi, di altri lager, di altri massacri, di altre pulizie etniche e dei cadaveri in mare, nell'indifferenza collettiva il più delle volte. E quindi questo è veramente un peso. Però, insomma, i viaggi della memoria che noi dobbiamo continuare a sponsorizzare. Io purtroppo voglio riportare qui questa cosa, perché ho incontrato lì dei colleghi di un comune milanese, di un comune della provincia di Milano, che ha sempre mandato i ragazzi tutti gli anni. Questo comune, vabbè, sono state le elezioni, è cambiata la giunta, quest'anno non hanno avuto, sono venuti a spese proprie alcuni, non hanno avuto da parte del comune, diciamo così, le risorse, il finanziamento per poter mandare i ragazzi. Quindi io spero che questo, mi ha detto anche Martinelli, sia al di sopra di qualsiasi posizionamento politico, perché questo appartiene all'umanità, questa memoria. E quindi questi viaggi sono fondamentali, perché aiutano i ragazzi a fare in modo che gli interrogativi si moltiplicano prima ancora di farci trovare delle confortevoli risposte che ci autoassolvano pensando che tanto è accaduto nel passato. Questo senza reprimere anche un salutare sentimento di vergogna che io comunque ho sentito per un sistema del quale secondo me non siamo affatto immunizzati. Quindi ragazzi, la memoria è una delle nostre armi, delle vostre armi oggi più potenti. Se questa non è solo un deposito di ricordi, ma se questa diventa la capacità di conservare le informazioni passate e di servirsene per riuscire a affrontare le situazioni che la vita vi presenta oggi, che vi presenterà e che vi chiederà di prendere posizione. E spero che questo vi serva per prendere la posizione più giusta. Grazie della vostra presenza.
Allora, sì. Prego, chi c'è? Mi raccomando, cerchiamo di avere tempi stretti.
Velocissimo. Ringrazio la consigliera Mondini, il consigliere Petruzzi, il presidente Conti e anche il sindaco Casini, che hanno portato bagno a Ripoli e quindi tutti noi. Ringrazio Arned e Ampi per l'opportunità che avete dato a loro, ma che avete dato anche a noi. E poi voglio ringraziare le alunne e gli alunni delle scuole medie Eredi e Granacci. Oggi ragazze e ragazzi, domani donne e uomini, il nostro futuro. I viaggi della memoria non si fanno a caso, si sceglie di volerli fare. Forse si parte con l'idea di andare a fare un viaggio di istruzione come tanti, per stare insieme ai propri amici. Poi si torna a casa e sono sicuro, ma siamo sicuri, consapevoli che qualcosa dentro di ognuno di voi è cambiato. Cambia la consapevolezza di quello che avete visto, di quello che avete ascoltato, da quello che avete letto sui libri. Tutti sappiamo cosa è successo in quei luoghi. Ciò che è successo non lo è stato per caso, è stato voluto, programmato, deciso ed eseguito. I viaggi della memoria servono a questo, a far entrare dentro ognuno di voi una consapevolezza sempre più radicata del fatto che negare la libertà altrui, la vita altrui, privare ogni essere umano della sua dignità è la più grande delle aberrazioni che l'umanità abbia mai creato. Ma il vostro viaggio non è finito. Il vostro viaggio comincia ora, oggi, adesso. Voi siete il nostro futuro. Voi sarete coloro che anche da cittadini italiani potrete sempre scegliere di decidere delle vostre vite, decidere per voi, scegliere per voi. Scegliere e decidere chi essere è la più grande libertà e il più grande diritto di ognuno di noi. Purtroppo i pochi sopravvissuti ci stanno man mano lasciando, sopravvissuti sì, ma con un marchio sulla pelle che non si potranno mai togliere. Oggi abbiamo ascoltato i vostri racconti, le vostre sensazioni e i vostri pensieri. Avete avuto un'occasione, quella di vedere con i vostri occhi, e ora avete una possibilità, quella di tramandare la vostra esperienza ai vostri amici, ai parenti, a chi incontrerete sulla vostra strada futura, oggi ai vostri coetanei, domani ai vostri figli. Non dimenticare sarà per voi importante e non far dimenticare ancora di più. Sono passati quasi 80 anni ma non abbiamo ancora imparato niente. Nel mondo c'è ancora troppo dolore, cattiveria, guerra. Troppe situazioni che decidono della libertà altrui. Convincete chi non è stato in quei luoghi ad andarci, a vedere con i propri occhi, parlatene sempre e ricordate. Solo tenendo accesa la fiamma del ricordo potremo prima o poi uscire dal buio. Vi lascio citando una frase di Liliana Segre che bisognerebbe leggersi ogni giorno. L'indifferenza è più colpevole della violenza stessa, è l'apatia morale di chi si volta dall'altra parte. Succede anche oggi verso il razzismo e altri orrori del mondo. La memoria vale proprio come vaccino contro l'indifferenza.
Petruzzi, prego, Petruzzi.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Concordo che non sia facile intervenire dopo che sono intervenuti i ragazzi e all'inizio ho pensato, beh, che cosa posso dirgli, come lasciargli un messaggio. Non mi sento davvero, dopo l'esposizione che avete fatto, di lasciarvi nessun messaggio, io almeno a livello personale, tranne uno che ci arriverò. Credo che sia veramente raro poter dire che si è passata una giornata o siamo stati in un luogo che ci ricorderemo per tutta la vita. Questo è uno di quelli. Credo che toccare con mano i luoghi della storia lascia un segno indelebile. È importante far maturare la coscienza civica nelle nuove generazioni, nei giovani, come agenti attivi nella società civile, come agenti di cambiamento per il loro territorio di appartenenza, rispetto alle sofferenze e alle atrocità che ci sono state in passato e che in forme diverse, ma non del tutto, ci sono ancora oggi. È importante mobilitare la società civile, infatti stiamo facendo un consiglio comunale aperto per questo, alla memoria, all'educazione, al rispetto di quello, vicende atroci, tremende e veramente difficili da commentare. E visitare uno di questi luoghi in cui si sono perpetrate queste atrocità credo sia fondamentale per comprenderle, ma non anche qui del tutto. Io ci ho ragionato molto, diciamo, io ho visitato in quinta superiore la riserva di San Sabba, vi ho raggiunto il sabato pomeriggio prima dell'anniversario della liberazione del campo di Mauthausen ed era per me la prima volta ed era per me anche molto particolare e delicato dal punto di vista personale andare a visitare un campo di concentramento. Credo che i luoghi siano veicoli importanti. La storia diventa materiale, diventa terrena, diventa europea, diventa nostra, è lì, è qui. Il viaggio però è un momento dello studio, Inizio un percorso, non è il culmine. I luoghi sono una componente essenziale, sì, della conoscenza, importanti per conoscere la loro geografia, la loro organizzazione, la loro disposizione. Può sollecitare interesse anche a chi momentaneamente non lo ha o credeva di non averlo. Il tempo poi vi dirà, credo, che quale sia il messaggio, quale sia il pensiero che vi è nato durante questo viaggio, durante questo percorso e come si è sedimentato in voi. È un'esperienza immersiva, sicuramente, e molto coinvolgente dal punto di vista emozionale. Ciò che avete visto vi prenderà e vi ha preso, perché è diverso ovviamente dal leggerlo dagli aridi libri di storia a scuola e alle nozioni appunto che vengono insegnate, importantissime, ma qui c'è un passaggio successivo fondamentale: fare i conti con l'idea che abbiamo del nostro passaggio nel mondo, nella terra, nella storia e le tracce che abbiamo lasciato, è fare i conti con quello che credevamo e l'immaginario che avevamo di una cosa, fare i conti con la realtà. Questo è viaggiare in senso ampio, in questo momento ancora di più. Il viaggio non serve a dare risposte, non credo che troverete, e nemmeno io, come ho detto all'inizio, vi lascerò delle risposte per il viaggio che avete fatto. I viaggi servono per creare nuove domande, ma soprattutto per intravedere le tante strade che ci portano a provare e che vi porteranno a provare a formulare delle risposte a quello che avete visto. E due parole mi balenano nella testa da quando appunto anch'io con il sindaco Francesco Casini, il presidente del Consiglio Comunale Francesco Conti, abbiamo raggiunto voi ragazzi, voi che stavate rappresentando Bagna Ripoli insieme alla consigliera Patrizia Mondini. Una è responsabilità, la responsabilità delle istituzioni e delle associazioni come ANED, che ringrazio il presidente Lorenzo Tombelli, e AMPI con il presidente Luigi Remaschi, la responsabilità delle istituzioni che decide di finanziare e sostenere progetti del genere, e la responsabilità vostra di prendervi carico della storia, di tramandarla, di farla vostra. L'altra è scelta, è stata nominata varie volte, scelta perché è una cosa a cui tengo molto. Difficilmente poi ne ho parlato anche in pubblico, mio nonno è stato deportato a Dachau come oppositore politico. Lui aveva una scelta, poteva scegliere, gli era stata messa davanti agli occhi, poteva scegliere vestire la divisa fascista oppure essere internato a Dachau. Lui ha scelto di non vestire la divisa fascista e di andare a Dachau. Questo per ricordarvi di non essere indifferenti, di prendere posizioni, di essere sì partigiani in quel senso, davanti a tutti i soprusi e davanti a tutte le vicende che vi troverete davanti alla vostra vita, dalle più piccole, da quelle che vi sembrano più, no, inutili intervenire, perché devo espormi, perché devo entrare in mezzo, è una cosa che non mi riguarda. Quando un altro ragazzo può starci male, può soffrire, si parte dalle piccole cose. Questa è una vicenda tremenda, ma si parte dalle piccole cose. Grazie.
Grazie, Patrizio. Allora, mi sembra non ci... Ah, prego, Redini. Allora, mi raccomando, chiudiamo, perché abbiamo tempi veramente strettissimi.
Grazie, Presidente. No, ma io... avevo anche pensato a cosa dire oggi, no? Ma non, dopo aver ascoltato voi, penso che non sia necessario che condivida queste cose che avevo pensato, perché ma soltanto ringraziarvi. Devo dire che mi sono commossa anch'io insieme ad Amélie e insieme ad altri, in alcuni momenti in cui avete raccontato la vostra esperienza, vedere quei luoghi attraverso i vostri occhi, penso sia una delle esperienze più forti e profonde, insomma, di questi anni qui. E aggiungo una cosa che forse in tutta, diciamo, in tutti i nostri interventi ancora non c'è stata, ma la dico perché qui vedo due persone dell'associazione Per Non Dimenticare. È proprio un tema di cui stiamo parlando oggi, cioè che anche a Bagnarripoli abbiamo un campo di internamento e non è così, la sua storia non è così conosciuta, è Villa La Selva, a Ponte Aema. Abbiamo come consiglio comunale impegnato l'amministrazione a fare memoria di quello che è successo in quel luogo lì e spero che si arrivi sul nostro territorio comunale a farlo, perché non ci possiamo permettere di dimenticare. E davvero grazie infinite per la testimonianza di oggi.
Bene. Velocissimo, Simone. Vai.
Un ringraziamento a tutti voi ragazzi e vorrei con queste parole rinforzare la vostra potenza nel messaggio che ci avete portato oggi. Tutti i nostri colleghi avevano preparato dei discorsi a casa, no? Tutto bene, li abbiamo stracciati. Perché? Perché la vostra emozione e potenza va oltre. Quindi questa potenza, questa emozione non la perdete. Entusiasmo, emozione e idee. Portatele avanti con questa intensità di oggi. Ok ragazzi, grazie. E in bocca al lupo per gli esami.
Allora, io vi ringrazio tanto, anche perché avete avuto la pazienza di stare a lungo qua con noi. Vi ringrazio per quello che ci avete reso. E questo era l'obiettivo di questo consiglio, cioè farci rendere qualcosa da voi a questo viaggio, no? Quindi io vi ringrazio moltissimo. Ringrazio i vostri genitori, i professori che vi hanno accompagnato, le dirigenti, la scuola e chiaramente le associazioni. Grazie ancora di tutto, è stato veramente molto, molto bello, insomma, avervi qua oggi ospiti, ci ha fatto molto piacere. È un po' anche questo il nostro ruolo, quello di condividere con la cittadinanza, con voi, quindi alcune fasi importanti di quello che è una parte importante della nostra socialità, in questo caso questo viaggio. Quindi grazie ancora tante e buon in bocca al lupo, anzi, per l'esame, ecco, e buona estate. Grazie mille.